io mi impegnerò, io farò di tutto, però se il mondo col suo delirio riuscirà ad entrare e far darti, ti prego dimmi che combatterai insieme a me.
Eccoci. Penso che questo video sia molto eloquente e tratti un tema attualissimo. Matrimonio, convivenza, quali sono le differenze? Perché una coppia di giovani dovrebbe sposarsi invece di convivere? In tutte e due le modalità non c'è un impegno profondo da parte di entrambe le persone, uomo e donna?
Ma mi pare che le cose siano state descritte sono perfettamente uguali. Non cambia proprio nulla, neanche il bicchiere di vino. Era un po' meno quello, il secondo, perché già quell'altro ne avrebbe avuto un po'. Ma comunque va bene, insomma, va bene così.
Il vino fa relazione a una americana?
Sì. Ma era proprio qua andando che mi domandavo, ma dov'è sta benedetta differenza? Io non mi sono mai sposato, quindi non saprei dirlo molto bene, se non per quello che penso come interpretazione di ciò che è il matrimonio così come viene concepito, che ha anche col senso della parola che ha avuto nel corso della storia, che è questo: il matrimonio significa buttarsi in un rischio che dice io ti voglio bene per tutta la vita. Sfido me stesso e te a volerci bene per tutta la vita, perché, come ho già detto prima, non è che i due che sono conviventi si vogliono meno bene dei due che sono sposati. Non credo proprio che sia quella lì la differenza. Se due si mettono insieme, perché allora? Perché rischiano su se stessi. Mettiamo insieme la vita, ma che cosa si mette alla prova? Che cosa si mette alla prova? Se si sta bene in due? È solo questo, è una esteriorità? O si mette alla prova dentro di sé quella fragilità di un amore che dice ma non sono proprio sicuro se ti vorrò bene per tutta la vita? Ma il problema è che nessuno, neanche quelli che si sposano in chiesa o in comune, non sanno se sono capaci di voler bene per tutta la vita. Noi non lo sappiamo. Anch'io non sapevo se sarei stato fedele alla mia scelta sacerdotale. L'ho costruita giorno per giorno, dopo, ma su una premessa, che ho voluto farlo questo, che ho deciso di farlo. Ho deciso di rischiare su questa promessa che ho fatto al Signore per servire gli altri, ho deciso di rischiare tutta la vita. E ce n'è qualcuno che lo so bene anch'io, qualche mio compagno, noi eravamo in tanti a Milano, ma qualcuno dopo ci ha pensato e non è riuscito ad andare avanti, così come capita anche per il matrimonio. E qui si apre tutta un'altra realtà di giudizio che non deve essere superficiale o esteriore. Nessuno conosce bene cosa passa dentro una coppia, ma io credo che il matrimonio, se è il matrimonio cristiano, cioè tra due persone non solo battezzate, ma che hanno capito che il loro amore così com'è, non un amore sentimentale, basta, così com'è, con tutta la realtà di una donazione personale, che non è soltanto quella sessuale. Quella sessuale è una evidenza molto importante, perché è anche legata dentro alla realtà di una continuità della nostra esistenza, della nostra vita attraverso altri, ma totalmente dicono queste due persone: io desidero che la fede che ho in quel Dio, che è sempre legato a me, che non si allontana più, perché ormai ha sposato l'umanità in Gesù Cristo, e quindi non c'è verso, il Dio dei cristiani è un Dio anche uomo, non può più ritornare su se stesso, perché Dio è quello che è, una volta che ha fatto, che ha detto, questo rimane per sempre. Bene, su quel vincolo io gioco il mio amore, perché diventi segno di quell'amore là, e quindi si sforzi, con la fatica enorme che comporta e qualche volta col fallimento, su questa speranza, che è un proposito, di far sì che il proprio amore lo sia per sempre. Il gioco è questo, non vedo altro.
Bene, ora passerai al prossimo video, che è ancora più provocatorio, se vogliamo, e il tema è quello delle relazioni prematrimoniali.
Eccoci, un tema criptico per molti cristiani e non solo. Innanzitutto vorrei ringraziare i due attori, per favore Giada.
Bravi.
E Fabio.
E Fabio, che sta riprendendo esattamente di fronte a lei. Come dicevo, è un tema criptico, rapporti matrimoniali, che senso ha aspettare fino al matrimonio? Che senso ha aspettare fino al matrimonio? Cercavo di tergiversare, ma purtroppo il succo è quello.
Dipende dai punti di vista, potrei rispondere nessuno, mi scandalizzate tutti. Invece non ha nessun senso aspettare fino al matrimonio, se uno ritiene che la realtà sessuale sia una, un possesso della propria esistenza, della propria vita, senza simbolo e senza segni di altre cose. E siccome è un po' così nella nostra epoca, cioè è il simbolo della individualità, la gestione del sesso, in tutto, non soltanto in questo momento qui o che cosa, e allora sembra assolutamente naturale, per cui chi ci pensa e pensa che forse a questa realtà qui ha dentro di sé dei simboli talmente grandi, dei segni talmente grandi, che vale la pena di esserne padroni fino a quando si può e fin dove si può, perché nessuno è un eroe e soprattutto il Signore sa che anche noi siamo delle persone deboli, soprattutto in questo settore, in questo campo, però come dire, lo sforzo e quindi il proposito e quindi la volontà, e che ripeto può anche poi non esserci, non riuscire fino in fondo, è di far capire che la realtà sessuale, l'esercizio della realtà sessuale ha senso nella misura in cui dice del dono totale di sé. E del dono totale di sé per sempre, e per di più, proprio perché c'è un dono totale di sé per sempre, dell'apertura alla vita, perché trova in questa apertura alla vita un padre o una madre capaci di generare altri se stessi, che poi sono diversi, sono altre realtà, evidentemente, perché una persona è sempre una persona, per cui il senso di aspettare fino al matrimonio dentro in questa nostra società sembra un assurdo. Tant'è vero che gli domanda se sia una suora o che cosa. Sembra un assurdo, ma quante cose sono assurde, per esempio? Che uno non si sposi per poter servire bene gli altri, per essere più disponibile agli altri. Non è un assurdo per questa società, tant'è vero che qualcuno non ci crede molto a queste cose. Cioè, voi la contate su, vedi, però... E non è un assurdo che qualcuno pianti qui la propria vita per andare a stare male in posti lontanissimi da qua, per cui magari ci perde anche l'esistenza oltre alla salute, come è capitato dei miei amici che sono andati a fare il missionario. Per che cosa? Ma chi glielo faceva fare? Qualcuno di loro aveva anche l'amorosa, e quella ci è rimasta molto male quando questo gli ha detto che andava a fare un'altra cosa. Quante cose sono assurde se non ci fossero delle motivazioni. Ecco, la motivazione del matrimonio è proprio questa entità, questa realtà di una decisione insieme di due persone che, conoscendosi, vogliono arrivare a costruire una vita insieme, e proprio per questo sono capaci anche di avere la guida della propria sessualità, che è così difficile, non per il gusto di mortificarsi e basta, ma perché questo significa il grande rispetto che si ha per l'altra persona e viceversa, fin quando arriva quel per sempre. E poi, ripeto, fortunatamente il Signore Gesù non è uno che è lì a misurare le cose in ordine, sa benissimo che c'è questa debolezza umana che può essere tra le più pesanti anche da sopportare, e sa benissimo però che l'importante è cercare di seguire una strada, di avere una volontà di seguire questa strada. E poi qualcuno me lo diceva proprio in incontri come questi, diceva: anche se io mi mettessi a volere questo e se lo volessimo tutti e due insieme, prima o poi ci caschiamo. E vabbè, pazienza, non perché uno ci casca. Io, l'esempio che gli ho fatto è questo: senti, non hai mai litigato con la tua amorosa? Tu, come no, aveva lì da parte. Ma poi lei ti ha perdonato? Eh sì, tant'è vero che siete ancora insieme, vero? Cioè, beh, allora perché ti ha perdonato cosa fai? La tratti male un'altra volta, tanto mi perdona, no? Ti sforzerai poi di essere più attento con lei, di non essere nervoso, di capirla di più, e viceversa l'altra con te. E questa è la strada. Perché uno deve sentire però che questa realtà di una gestione, non dico incontrollata, ma comunque che va per conto suo, sì, umanamente è comprensibilissima, per carità, ma forse c'è anche qualche altro valore dietro che vale la pena di vivere con tutta la difficoltà che questo che comporta e soprattutto nel mondo in cui viviamo adesso, perché noi che continuiamo a dire sulla dignità della donna di qua e di là e di su di giù, io non capisco perché per vendere un dentifricio bisogna mettergli una donna nuda. Che dignità è questa? Hanno ragione i musulmani di dirci, ma voi le trattate come delle donne di strada, con tutto il rispetto che si deve anche a quelle persone lì, poverette. Quindi capite che ci sono delle cose che forse questo nostro mondo occidentale deve, e questo nostro mondo occidentale cristiano nella base, dovrebbe rifletterci sopra un po', senza essere né troppo chissà che cosa, perché si capisce bene che siamo tutti deboli da quel punto di vista lì, però anche gente che sa in qualche modo guardare al proprio futuro e ad avere degli ideali. Quindi la mosca che bisogna distruggere.